pessima voce che sentite è dovuta solo al fatto che questa volta si registra di mattina, mentre normalmente la chiacchierata così del martedì è nel dopo pranzo, per cui penso di che siate i primi con cui sto parlando oggi. Vi do il buongiorno e vi ringrazio se durante questa giornata, i prossimi giorni, ascolterete di nuovo una di queste chiacchierate. Che volevo iniziare, nella verità, con una... come vi ho detto le volte scorse, sto diventando intollerante verso gli anti-spoiler, cioè il fatto che quando capitano eventi che sono collegati a film e serie TV non se ne può parlare per mesi, perché bisogna rispettare chi in qualche maniera non l'ha visto. Dico che capita solo, dicevo allora, capita solo su queste cose qui, perché su tutto il resto del mondo provate a non dire le elezioni, i risultati delle elezioni di domenica per una settimana, perché c'è qualcuno che non è andato a votare e non vuole rovinarsi la sorpresa. Ma dove ci sta la roba? Quando termina un evento è pubblico da quel momento, si sa, quindi Jon Snow ammazza Daenerys Targaryen, ecco, insomma, questa è la vera novità di apertura. Chi non ha visto il finale del Trono di Spade si impicchi, insomma, dopo 5 giorni tutti che ne parlano. E mi ha fatto veramente ridere, poi, oggi parliamo di cose serie, però volevo partire da qui, questa puntata di Doncast, il podcast di dondiego.me, grazie che siete sempre fedeli. Un gruppo di seguaci affezionati a questi 10 minuti di chiacchierata insieme. Dico no, volevo, mi ha fatto molto sorridere tutta la polemica intorno all'ottava serie del Trono di Spade, che secondo me è una grandissima stagione, questa conclusiva. È ovvio che lascia aperto un sacco di domande, qualche incongruenza, però amici miei, neanche lo scrittore che ha inventato sta cosa è riuscito ancora a scrivere il finale. Questi della serie sono dovuti andare avanti lui. E poi comunque c'era uno sviluppo di personaggi in 7 anni da ricondurre tutti, uno sviluppo di personaggi immenso da ricondurre tutti a sole 6 puntate, con l'unico limite che ha veramente questa stagione è che ha cercato di chiudere troppe storie in poco tempo, ma a parte questo è fatto in maniera ineccepibile, pur con le bottiglie di acqua e le tazze di caffè abbandonate sui cambi di scena che hanno dovuto rimuovere. E tante le polemiche che comunque sono state fatte, appunto, perché dicono che è stato fatto tutto in maniera troppo frettolosa e inconcludente rispetto al ritmo solito. Io ho l'idea, visto che una delle accuse che normalmente hanno preso più campo sia stata quella, ad esempio, che Jon Snow non saluta il lupo spettro, il metalupo spettro, prima di partire nella quinta puntata per la battaglia finale. E invece questa scena avviene proprio a conclusione della stagione. Io ho l'impressione che gli sceneggiatori abbiano riso di tutte queste polemiche e abbiano girato, non lo diranno mai, non lo metteranno mai, ma abbiano girato questa scena del saluto del lupo apposta dopo tutte le polemiche, tanto per prendere un po' in giro il fatto che ci sia qualcuno che sta male per queste storie, ma abbiamo parlato troppo di questa roba qui. E vi dicevo che oggi parlavamo di cose serie, parliamo un po' di chiesa, perché tutti i vescovi d'Italia sono in questo momento a Roma, e ieri c'è stato l'inizio dell'assemblea permanente, dell'assemblea generale della CEI, che ha avuto la presenza del Papa come figura introduttiva. Il Papa che ha rivolto un discorso di una concretezza e di una, direi, chiara forza indicatrice ai vescovi, come non credo capitasse da diverso tempo. Vi invito a cercarlo su internet, se andate sul sito della Chiesa Cattolica Italiana, sul sito della CEI lo trovate proprio in collegamento alla notizia di apertura, e vi rimanda poi alla documentazione sul sito del Vaticano. E ci sono 3 argomenti su cui il Santo Padre si è fermato parlando a tutti i vescovi che in questi giorni, appunto, valutano insieme lo stato di salute delle chiese d'Italia. E il primo è sinodalità e collegialità, diremo qualcosa fra poco. La seconda è la riforma dei processi matrimoniali e il terzo è il rapporto tra i sacerdoti e i vescovi. Mi ha particolarmente interessato il fatto che ha un po' tirato le orecchie il Santo Padre e i vescovi che non si sono ancora messi in sintonia con il motu proprio pubblicati nel 2015, in cui lo stesso Francesco riformava, risistemava alcune questioni della nullità del matrimonio, con un aspetto in maniera particolare che sta molto caro al Santo Padre, di dire attenzione che in alcune diocesi non si è ancora fatto nulla per rendere effettivamente accessibile a tutti, soprattutto sul piano del costo economico, l'ingresso a questo servizio. Che non capiti, dice il Papa, che qualcuno rimanga impigliato in situazioni che sono inesistenti, perché il sacramento di fatto non è stato celebrato, ma non può dimostrarlo perché il costo presso le strutture, i tribunali ecclesiastici è elevato. Questo non può capitare, non si può vincolare la felicità e la libertà di una persona, quando questa ne ha diritto, alle possibilità economiche che può vantare. E in questo strigliava appunto i vescovi, che non si sono ancora attrezzati per far sì che chi ha diritto ad un processo di nullità di matrimonio, di dichiarazione di nullità di matrimonio, possa averlo anche a costo zero, se è il caso, e quindi con l'invito delle diocesi a trovare le risorse altrove per sanare questi costi. Ma un altro punto di vero interesse che il Papa regala ai vescovi italiani e quindi a noi sacerdoti e quindi a tutta la Chiesa d'Italia e a quanti vogliono crescere un po' nello spirito è la parte conclusiva del suo discorso tenuto ieri alla CEI, in cui si parla del rapporto tra i sacerdoti e i vescovi. E in questo c'è una concretezza, una conoscenza di istituzioni pastorali che è impressionante. Tanto appunto da arrivare, guardate, nelle indicazioni che il Papa dà ai vescovi, dicendo come devono trattare i loro preti, a dire, per essere pratico, se il vescovo riceve la chiamata di un sacerdote risponde in giornata, al massimo il giorno dopo, così quel sacerdote saprà che ha un padre. E ci sono le attenzioni a non scegliersi solo gli adulatori o i simpatici, ad evitare magari gli antipatici e quelli un po' troppo schietti, a saper distribuire le responsabilità senza centrarle tutte su alcune figure troppo disponibili o arrampicatrici, di essere vicino a chi anche pur con il dono del sacerdozio è toccato da un carattere problematico. È veramente interessante questa conclusione che il Papa dà, riproponendo molto l'idea di vescovo padre, di vescovo fratello, e fondando tutto ovviamente sulla sana dottrina della cooperazione che il sacerdote di conto deve nel rispetto al suo vescovo, deve nel rispetto del cedere anche parte della propria libertà a servizio della Chiesa che ha deciso di servire. Un testo sicuramente da leggere e da meditare, ce ne sarebbe per fare un corso di esercizi spirituali per tutti quelli che vogliono soffermarsi un attimo a riflettere sulla figura del vescovo, sulla figura del sacerdote oggi, e c'è da veramente ringraziare il Santo Padre per queste indicazioni così ricche, così fresche, così puntuali sulla concretezza delle nostre situazioni di Chiesa di oggi che ci ha regalato. Bene, bene, bene. E la parte iniziale invece del discorso che il Papa ha fatto ai vescovi ieri riguardava la sinodalità e la collegialità, cioè il rapporto che i vescovi hanno in maniera particolare primaria col vescovo di Roma, con cui la comunione non può che essere totale, e poi anche nella capacità di collaborazione all'interno delle conferenze episcopali e all'interno e nel rapporto stesso tra le chiese particolari vicignori, tra il rapporto tra le diocesi confinanti, la capacità di saper mettere insieme delle risorse e di sapersi riorganizzare in funzione anche di quello che è il bene dei fedeli e di come si sviluppa la vita stessa della società in cui poi la Chiesa si incarna. E in questo senso è curioso la conclusione in cui il Papa dice: ho sentito un rumore, detto tra virgolette, dice: sento che qualcuno avverte il desiderio di fare un sinodo della Chiesa italiana. Bene, in quel senso dà delle indicazioni molto precise per dire: guardate, se si farà un sinodo si farà secondo queste indicazioni, e dà un suggerimento verso il basso sul funzionamento corretto dei meccanismi che riguardano i consigli, le parrocchie, il coinvolgimento dei laici, ma anche un funzionamento dall'alto che riprende le indicazioni del quinto convegno nazionale a Firenze del 2015, che deve rimanere ancora vigente e accompagnarci in questo cammino, dice il Papa. Attenzione, se volete fare un sinodo, dice ai vescovi della Chiesa delle Diocesi d'Italia, guardate che abbiamo ancora tutto quello che abbiamo già detto durante il convegno di Firenze, in cui lei cantò bene il Santo Padre alle parrocchie, ai vescovi, alle diocesi, alle comunità, da scaldare, è ancora tutto un po' congelato. Quindi, insomma, se si vuole fare altri convegni, altre riunioni, altre, si ripartirà dalle cose che sono state dette e che ha detto lui in quel frangente. Accidenti, un pezzo di storia di Chiesa moderna, contemporanea, interessante da gustare, da leggere. Bene, cari amici di Doncast, abbiamo fatto una puntata, a parte l'apertura, direi prettamente religiosa. Spero che però vi aiuti a capire un po' come funzionano anche le cose nei piani alti della nostra Chiesa, perché se lì tutto funziona, non è detto che funzioni anche nel basso, ma comunque è già un buon inizio se la rotta della nave è tracciata verso porti sicuri. Vi ringrazio per l'attenzione, siamo stati un po' più lunghi del solito, ma è un piacere stare con voi e ci sentiamo presto, alla prossima. Buona giornata, domani non perdetevi il video 2 minuti di Vangelo e giovedì l'uscita di Ubuletin, il foglio di comunicazioni della diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Grazie a tutti, rimanete su dondiego.me.